Buonasera a tutti, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale di martedì 12 dicembre 23. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Antepasti,
Presente.
Gardini, Guerzoni Marco, Zaccarelli,
Ci sono.
Bozzoli, Lasagna ha comunicato la sua assenza, Sereni, Rubiani, ancora non c'è, Vandelli ha comunicato la sua assenza, Costa ha comunicato la sua assenza, Lunghi.
Presente.
Punto numero 1, come al solito, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 28 di novembre scorso. La parola alla dottoressa Rocchi.
Scusa, allora, scusa. Sì, scusate, ho saltato Arletti. Ecco, perfetto. Benissimo. Approvazione verbali della seduta precedente, voto unanime. Variazione al bilancio di previsione 2023-25, voto favorevole 9, 2 contrari, Lugli e Rubiani. Presentazione del bilancio di previsione 2024-26 e controllo della specie nutria. Approvazione dello schema di convenzione per il periodo 2024-26, voti favorevoli 9, 2 astenuti, Lugli e Rubiani.
Qualcuno vuole la parola? Osservazioni? Mettiamo i voti. Chi è a favore? Unanimità. Stasera ci sono tre delibere, quindi al punto numero 2, approvazione del regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali locali, istituzione della DECO, ossia denominazione comunale d'origine. Passo la parola all'assessore, alla vice sindaca Tebasti, che fra le deleghe ha anche quella della promozione del territorio e qui con noi c'è anche il direttore del Museo della Bilancia, Maurizio Salvarani, che come ufficio comunale segue questo progetto.
Sì, buonasera. Allora, darò una breve descrizione della delibera e del regolamento perché è già stata analizzata e discussa in commissione. Allora, questa istituzione del regolamento di denominazione comunale di origine nasce da una richiesta di attività del territorio. Abbiamo qui con noi, saluto lo chef Paolo Reggiani, perché anche grazie al nostro bando CARI, quattro attività di Campogalliano, di ristorazione, si sono accordate per partecipare, per promuovere un prodotto tradizionale appunto del nostro territorio, che è la Brazzadela di Campogalliano. Allora, ovviamente con lo scopo di tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti del territorio, ovviamente anche le attività in questione. Il Comune ha la possibilità di redigere un regolamento che tuteli alcuni prodotti agroalimentari in particolare. L'hanno già fatto comuni della nostra Unione, in particolare Carpi, un paio d'anni fa, e sono arrivati le prime richieste proprio alcuni mesi fa. Questo al fine di appunto preservare e tutelare, valorizzare delle ricette tradizionali che vengono o riscoperte oppure che vengono tramandate, quindi che sono attuali oppure che vengono anche storicamente, con delle ricerche storiche, riscoperte. Si recupera la ricetta originale, appunto produzioni di solito insomma agroalimentari, quindi sì, in un registro appunto si conserva la ricetta e quella produzione può essere appunto commercializzata con la denominazione comunale di origine DECO e solo appunto la ricetta originale. Il comune cosa fa? Istituisce un registro con le ricette tradizionali e anche con le aziende che possono commercializzarle. Quindi dopo che una commissione espressa da membri designati dalle associazioni del territorio e anche o il sindaco, da un suo sostituto, ne ha verificato l'attendibilità e anche insomma la correttezza nella preparazione. Il Comune istituisce anche un albo delle iniziative un registro delle manifestazioni e delle iniziative nelle quali si possono valorizzare, pubblicizzare, esporre, vendere i prodotti tradizionali e con le quali il Comune insomma si impegna a portare avanti delle manifestazioni in modo da tramandare e da pubblicizzare questo patrimonio culturale. Un'altra cosa che il comune, appunto, l'amministrazione comunale si impegnerà a fare è un progetto per istituire anche un logo per la denominazione comunale d'origine, che ovviamente deve essere un logo che richiama ad alcune particolarità del territorio di Campo Galliano e che quindi potrà accompagnare i prodotti Deco nella loro commercializzazione. Il settore che si occuperà di tutta la procedura è il quarto settore, quello dei servizi culturali e appunto promozione del territorio. E il Museo della Bilancia, come appunto promotore, aiuta l'amministrazione comunale, proprio il settore, l'ente che aiuta e progetta appunto varie iniziative di promozione territoriale, sarà quello appunto che coordinerà tutta questa azione. Ovviamente il Comune si impegna anche a cercare nei propri nella propria documentazione, nei libri in possesso, nei reperti, appunto degli spunti per trovare anche altri prodotti. Ovviamente ci aspettiamo che siano proprio le attività, la cittadinanza, gli storici, magari le persone appassionate, a invece indicarci i prodotti per poter che possono essere inseriti nel registro della Deco. Ovviamente saranno attività anche controllate e quindi nel regolamento sono anche scritte le eventuali sanzioni e i controlli e i regolamenti. Ok, io.
Grazie assessore, la parola ai consiglieri. Ovviamente hai detto che è stato presentato in commissione. No. Quindi, come ricordava l'assessore, la delibera è già stata presentata e illustrata in commissione, però qui con noi c'è il direttore Salvarani, quindi se volete anche sapere delle cose un po' più tecniche del regolamento, se avete qualche domanda, altrimenti passiamo alle osservazioni. Comunque. Consigliere Lugli, prego.
Sì, una domanda, un chiarimento. Leggendo il regolamento, all'articolo 5.4, scusate la puntigliosità, c'è scritto: l'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agroalimentari per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la Deco anche altre categorie di prodotti, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti. Quindi possono rientrare anche prodotti che hanno già altri marchi e altre denominazioni, o all'interno di questo registro verranno annotati solo prodotti che al momento non vengono riconosciuti? Grazie.
Salvarani, prego.
Sì, buonasera. No, sulla base di questo regolamento, precedenti, diciamo così, riconoscimenti o attestazioni o marchi non escludono la registrazione in quanto questo regolamento attesta soltanto la tipicità di questi prodotti per cui viene fatta la richiesta.
Grazie. Altri? Domande? Passiamo alle osservazioni, agli interventi. Consigliere Sereni, prego.
Buonasera a tutti. Come gruppo consigliare siamo lieti e orgogliosi di votare favorevolmente per l'approvazione del regolamento Deco, poiché ha la valenza di promuovere il nostro territorio e le eccellenze agroalimentari e artigianali, nonché di incentivare anche tutta la ricerca storica sottesa a tutto ciò. Deco significa appunto denominazione di comunale d'origine e sta ad indicare come il comune stesso svolga in questo caso un ruolo importantissimo di tutela e di supporto a tutto ciò che ci lega alle nostre tradizioni, in qualunque campo d'azione si stia parlando. Attraverso la Deco non solo si mira a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le nostre peculiarità produttive, quelle locali, ma si creano anche nuove occasioni di sviluppo, sia economico sia turistico, con ricadute di grandissima positività sull'intera comunità. Per questo motivo, sempre più comuni in Italia stanno procedendo con l'approvazione di questo regolamento. La prima richiesta a seguito dell'approvazione di ciò è legata a 4 realtà territoriali di grande spessore per il nostro comune, quali il ristorante I Laghi, l'Osteria Emilia, la pasticceria La Golosa e la trattoria La Barchetta, che sulla scia di un'idea di un nostro concittadino illustre, Gabriele Ronzoni, hanno dato vita a una realtà di stretta collaborazione e di reciproco supporto per riportare in vita il tipico dolce locale di Campogalliano, la Brazzadela, le cui origini risalgono addirittura al Rinascimento, attestate storicamente rintracciabili. Ciò rappresenta anche lo stretto legame con il bando CARI, come diceva appunto la vice sindaca, che è stato fortemente voluto da questa amministrazione e permette ad aziende intraprendenti e motivate, quali queste 4 realtà ad esempio, di avanzare e concretizzare proposte innovative che intrecciano non solo la storia e la tutela delle nostre valenze locali, ma anche lo sviluppo economico ad esso strettamente correlato. Per tutti i motivi sopra elencati, il nostro voto è assolutamente favorevole all'istituzione del regolamento DECO, in quanto il rilascio del logo correlato a tutela delle nostre eccellenze è garanzia di autenticità e rispetto delle peculiarità del nostro paese, nell'interesse, noi pensiamo, dell'intera comunità. Grazie mille.
Grazie consigliere. Consigliere Lugli, prego.
Sì, grazie. Anche io a nome del nostro gruppo manifesta molta felicità per questo provvedimento che secondo noi va a completare tutta una serie di iniziative sorte nel corso degli anni e quindi l'accogliamo molto favorevolmente. L'unica cosa che chiedevamo eventualmente anche come emendamento, e questo lo si può discutere, è quello che questa denominazione comunale di origine possa passare attraverso una delibera del Consiglio Comunale invece che la Giunta. Questo perché nel Consiglio Comunale sono presenti tutte coloro che hanno ricevuto il mandato dei cittadini a rappresentarli, maggioranza e opposizione. La Giunta giustamente nomina la commissione, segue i lavori, perché a presiedere questa commissione ci sarà il sindaco o una persona indicata dal sindaco stesso, però per meglio valorizzare e pubblicizzare queste iniziative, questi prodotti, secondo noi sarebbe più opportuno farli approvare con una delibera di consiglio comunale, non di giunta. Grazie.
Altri? Sì, adesso rispondo. No, chiedevo se ci sono altri interventi prima di rispondere, consigliere Lugli. Ok, allora per quanto riguarda la richiesta del consigliere Lugli, a parte che insomma ovviamente ci fa piacere il riconoscimento politico per questa attività di tutela e di promozione dei nostri prodotti tipici. E chiedo al segretario comunale se ci sono delle competenze specifiche descritte dal TUE o comunque insomma da tutto l'ordinamento che riguarda la macchina comunale. Però la consulta, la commissione non è nominata dalla Giunta, c'è scritto che è nominata dalle associazioni di categoria. Magari l'assessore che l'ha seguito meglio lo conosce meglio, non la nomina la Giunta, quindi ovviamente è una volontà politica di fare questa cosa, ma non è che la politica decida direttamente, poi cioè c'è una commissione che dice la sua. Ovviamente quando si parla di associazione di categoria non c'è nessun tipo di come posso dire di invasione politica, ecco. Prego assessore.
Sì, infatti è così. Allora, stavo andando a recuperare esattamente l'apposita. Sì, dice nominata dalla giunta comunale, ma la giunta comunale prende solo atto fatto dei suggerimenti delle associazioni di categoria che indicano loro i membri. C'è il presidente è il sindaco, un delegato, però i membri sono esponenti del settore agricolo alimentare. Noi di solito, ecco, noi abbiamo la consulta economica, quindi se dando questa garanzia che possiamo metterci nelle mani della consulta economica, dove ci sono anche i membri della minoranza, per insieme fare appunto chiedere loro di suggerire i membri di questa commissione. Ovviamente di volta in volta, a seconda anche del prodotto che si va ad analizzare, si possono invitare quindi le persone che fanno parte magari della consulta economica, perché di queste cose di solito ne parliamo lì, possono anche invitare altre persone che ovviamente sono insomma titolate a dare un parere sul prodotto in sé. Quindi secondo me la garanzia di passare, cioè che passiamo di lì, insomma, può essere secondo me una garanzia per noi una garanzia sufficiente della pluralità di tutte le forze politiche.
Non si andrà a litigare politicamente per la Brassadella o qualsiasi altro prodotto, almeno lo spero. No, non ho capito. Prego, consigliere Lugli, prego, se vuole.
No, era perché per me è molto meritoria di attenzione questa cosa, e allargarlo al Consiglio Comunale, dove siamo rappresentati maggioranza e opposizione, secondo me era ancor più indicativo di tutta la comunità.
Allora, come Presidente del Consiglio, sapete che io ho sempre la doppia funzione, se i capigruppo sono d'accordo, nel frattempo è arrivato Rubiani, che così lo inseriamo subito nella discussione, se volete, siccome se non c'è scritto nel regolamento che non si parla specificamente della consulta economica, visto che nella consulta economica, come diceva anche la vice sindaca, ci sono i rappresentanti anche indicati dalla politica, dai gruppi dell'opposizione e della maggioranza, se volete possiamo decidere tutti gli emendamenti, sapete che sono da votare prima di fare poi il voto di questo regolamento qua. Se volete che facciamo un emendamento dove scriviamo, io non ce l'ho sotto perché non l'ho stampato per non buttare via carta. Allora, al punto, mi dici l'articolo? All'articolo 10, intitolato Commissione Comunale per la Deco, dove c'è scritto è affidato ad un'apposita commissione nominata dalla giunta comunale, nella commissione sono rappresentati, ci aggiungiamo una frase dove diciamo che la commissione, cioè ci mettiamo dentro la consulta economica, perché visto che dopo si dice che la consulta economica è, scusate, che la suggerimento, ecco, ci possiamo dire affidato ad un'apposita commissione nominata dalla giunta comunale su suggerimento della consulta economica. Visto che la consulta economica è regolata, è regolata formalmente proprio, e quindi sapete che il sindaco appena eletto deve costituire la consulta, ci possiamo scrivere così in modo che per accogliere in parte quello che dice il consigliere Lugli.
Grazie.
Chiedo, ovviamente era una proposta decisa adesso, quindi dobbiamo sentire anche il consiglio comunale, il segretario comunale.
Sono rappresentanti esponenti designati dalle associazioni, cioè mettetevi d'accordo, cioè qui si dice una cosa di tipo diversa.
È dopo, dove c'è scritto, scusate, designate dalle associazioni di categoria agricole e commercianti locali che fanno parte della consulta economica. Cioè della consulta economica, insomma, adesso
quindi Daniela, scusa, come dire?
Allora aspetta, volete che intanto chiedo al consigliere Rubiani che se vuole intervenire. E però aspetta, altrimenti intanto però, quindi aspettiamo un attimo magari l'intervento, poi volete, se volete che proponiamo questo emendamento, lo proponiamo. Consigliere Rubiani, prego.
Grazie sindaco. Niente, intanto chiedo scusa, sono arrivato adesso un po' trafelato e senza voce, quindi parlerò poco, forse. A noi questa Deco non è che piaccia molto, nel senso che ci siamo detti, ma ci sono già alcune cose protette da DOP, altre da DOC, eccetera, e sinceramente sì, può dare un qualche lustro di campogaglianicità a qualche elemento che però sarà di trasformazione alimentare e non di origine, perché quelli sono già censiti, sono già catalogati, insomma, sostanzialmente. Sicuramente il miglioramento proposto poco fa va a tappare uno dei dubbi che avevamo, e quindi questo lo accogliamo positivamente. Però davvero ci chiediamo, è necessario, è più che necessario, è utile? Questo è il tema. Poi dopo, se si ritiene che sia utile, ok, con le correzioni dovute valuteremo il testo. Grazie.
Allora, noi pensiamo che sia utile come veicolo di promozione e di tutela di alcune tradizioni, quindi è chiaro che è un piccolo tassello, non è che pensiamo che sia una rivoluzione, però può essere un piccolo tassello sul quale lavorare con una certa magari uniformità su alcune cose che vogliamo mettere in un pacchetto sul quale già siamo, su vari pacchetti su quali stiamo lavorando, che sono di promozione turistica. Tanto più appunto che questa richiesta viene da produttori, da attività del settore, quindi non siamo il primo comune che lo fa, ci sono in Emilia Romagna tantissimi prodotti denominazione di origine comunale, quindi è questo lo scopo. Lo scopo è proprio di tramite un logo, tramite una, insomma, che chiaramente identifichi magari dei prodotti, dare un po' di impulso, una cosa che dà un impulso in più, che impegna un po' di più l'amministrazione nella promozione turistica e nella promozione di questi prodotti, insomma. Quindi in questo senso per noi è importante.
Quindi volete, guardo i tre capigruppo a nome di tutti i gruppi, volete che procediamo con l'inserimento facendo riferimento alla consulta economica? Va bene? Va bene per tutti? Quindi il segretario intanto ha scritto qua una proposta di...
Allora, è così, è affidata un'apposita commissione nominata dalla giunta comunale su proposta delle consulta?
Delle suggestioni?
Su, ditemi come.
Delle associazioni di categoria agricole, commercianti, locali presenti nella consulta. Nella consulta economica del comunale.
Ripetimi Paola perché va scritto.
È l'ultima,
scusate. È l'ultimo pezzettino dell'articolo 1, del comma 1 dell'articolo 10.
Cioè è sempre nominata dalla giunta, però sì. Nella commissione sono rappresentati esponenti, okay, del settore agroalimentare, sì, gastronomico locali, designate dall'associazione di categoria agricoli e commerciali locali, sì, presenti nella consulta economica.
Okay. Va bene?
Allora, prima di votare il regolamento, la delibera, mettiamo in votazione l'emendamento così come letto pochi secondi fa. Chi è a favore dell'emendamento? Unanimità. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il regolamento, punto 2, la delibera del regolamento per istituzione della Deco. Chi è a favore? Centro-sinistra Campogalliano, Movimento 5 Stelle. Contrari? Nessuno. Astenuti? Progetto Campogalliano. Bene, allora passiamo al punto successivo dell'ODG, patto dei sindaci per il clima e l'energia, approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, cosiddetto PAESC. La parola all'assessore Messori.
Grazie Presidente, parto con una breve nota storica che è riportata in delibera. Il Patto dei Sindaci è una iniziativa europea che fa seguito al protocollo di Kyoto, iniziativa cui il Comune di Campogalliano aderisce dal 2013. Il piano d'azione per l'energia sostenibile del Comune di Campogalliano fu redatto nel 2015 con un obiettivo di riduzione della CO2 pari al 24% pro capite rispetto al 98%, l'obiettivo minimo era del 20%, e il monitoraggio finale del piano presentato nel 2020 mostra una riduzione delle emissioni di 6.351 tonnellate annue, che corrisponde al 26% di riduzione pro capite, superando così l'obiettivo del 24% che ci eravamo dati. Nel 2021 il Consiglio Comunale ha dato mandato di aderire al PAESC con la C, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, che prevede obiettivi di riduzione della CO2 più sfidanti di almeno il 40% entro il 2030, sempre rispetto all'anno base che per Campogalliano è il 98%, e che in più prevede azioni di adattamento climatico a partire da un'analisi delle vulnerabilità territoriali. Quindi non più soltanto mitigazione, ma anche adattamento. Il PAESC di Campogalliano risulta in un documento di 170 pagine che è stato redatto dai tecnici di AES, l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile con sede a Modena, di cui il Comune di Campogalliano è socio. Ad AES va il ringraziamento per il lavoro svolto e anche per aver accettato di raggiungerci in presenza per la presentazione del PAES in commissione, ed è importante anche il lavoro che è stato svolto dal nostro ufficio ambiente, che oltre ad aver seguito il procedimento ha anche contribuito al documento per garantirne una migliore fruibilità. Non voglio riprendere i dettagli del contenuto del documento, che è già stato illustrato sia in consulta ambiente sia in commissione, ma giusto per dare concretezza al discorso ricordo che comprende 23 azioni di mitigazione, che sono elencate in sintesi a pagina 95, e 11 azioni di adattamento, che sono elencate a pagina 167. Fra le azioni di mitigazione abbiamo per esempio l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, il rinnovo della flotta veicolare comunale, il pedibus e interventi di mobilità sostenibile, bonifica siti contaminati, eccetera. Fra le azioni di adattamento invece abbiamo per esempio il sistema di allertamento e il nuovo piano comunale di protezione civile, i limiti al consumo di suolo che sono stati inseriti nel PUG, il progetto per il contenimento delle perdite idriche di AIMAG, spazi pubblici resilienti sempre previsti dal PUG, eccetera. Ecco, ci sono alcuni aspetti che vorrei sottolineare, come già è stato fatto lo scorso 27 novembre in consulta ambiente. In primis è confermata la scelta che fu fatta col precedente PAES di usare un'analisi LCA, Life Cycle Assessment, che comprendendo l'intero ciclo di vita dei processi è secondo noi più onesta, e questo non è scontato perché il patto dei sindaci lascia ancora la possibilità di usare il metodo tradizionale, col quale potrebbero anche risultare, anzi tipicamente risultano, numeri più entusiasmanti. L'altro approccio che abbiamo usato è quello di misurare il più possibile, ed è per questo che a pagina 33 si può leggere l'inserimento del settore industriale fra i monitoraggi, aspetto pure non scontato perché dal patto dei sindaci è ritenuto facoltativo. E per favorire azioni future di adattamento abbiamo poi chiesto ai tecnici di AES di inserire nel documento delle cosiddette buone pratiche che possano costituire un valido suggerimento per azioni future, fra le altre depavimentazione, soluzioni basate su natura, vernice riflettente, di cui sentiamo spesso parlare, ma era giusto secondo noi averle nero su bianco in questo piano. C'è poi la peculiarità della tempistica, e quello che ci siamo chiesti, domanda che personalmente ritengo seria, è cosa debba contenere e cosa no un piano che viene presentato, che viene portato in approvazione verso la fine di un mandato amministrativo. Essendo i tempi necessariamente questi, ecco come abbiamo deciso di procedere, una cosa che ci tenevo a dire questa sera. Da un lato, oltre ad aver dovuto inserire abbastanza azioni per arrivare all'obiettivo minimo richiesto del 40%, ci sarebbe piaciuto mettere nero su bianco un impegno ben maggiore. e dall'altro da qui al 2030 ci sarà almeno un altro sindaco, quindi abbiamo preferito lasciare alle prossime amministrazioni il più possibile libere di scegliersi le proprie azioni, fermo restando che ogni momento che ci separa dal 2030 è buono per inserire nuove azioni e puntare a obiettivi più ambiziosi. Lo dico perché abbiamo tutti sensibilità diverse, c'è chi vorrebbe puntare magari più sulla mobilità sostenibile, chi più sulle infrastrutture verdi, chi più sulle prestazioni degli edifici. Poi vedremo come nei prossimi anni evolveranno le tecnologie, penso in particolare all'accumulo, vedremo se lo sblocco che c'è stato lo scorso 22 novembre della legislazione sulle comunità energetiche darà qualche frutto, vedremo quale sarà l'esito finale della COP28 che si sta concludendo a Dubai e ovviamente molte delle azioni dipendono anche dai finanziamenti che gli enti di livello superiore vorranno mettere in campo. Quindi il risultato è questo, abbiamo messo insieme azioni dal 2019 al 2030 che sono in parte in corso di svolgimento, in parte già concluse e in parte nuove, quelle nuove senza esagerare che ci sono sembrate ragionevoli e in questo modo siamo arrivati ad un obiettivo del 49,9% di riduzione della CO2 al 2030, un valore che volutamente non è stato approssimato a 50 proprio perché non vuole essere arbitrario ma la quantificazione di azioni concrete. Fra le azioni per esempio che ci siamo sentiti da aggiungere c'è l'efficientamento energetico degli edifici. E per il futuro, proseguendo con i monitoraggi periodici come indicato in delibera, e penso in particolare al prossimo monitoraggio previsto, sarà interessante vedere l'effetto di due importanti sforzi che il nostro comune ha messo in campo, che sono il passaggio a LED dell'illuminazione pubblica e la gestione dei rifiuti col metodo porta a porta e la tariffazione corrispettiva. Questo lo dico perché nel monitoraggio presente in questo documento ci si è dovuti fermare necessariamente al 2019, ultimo anno in cui si è potuta costruire una consistenza di dati attendibile, per non terminare la serie con l'anno 2020 e con gli effetti che ne sono conseguiti. In conclusione, un auspicio che vorrei condividere questa sera è che avvenga la messa a sistema dei PAESC, per esempio a livello regionale. Anche se l'iniziativa del patto dei sindaci è peculiare proprio per lo scavalco di tutti i livelli amministrativi che ci sono fra comuni e istituzioni europee, forse è arrivato il momento di colmare questo vuoto. E vista l'alta partecipazione dei comuni italiani, visto l'interesse regionale, per cui da un lato il finanziamento di questo stesso documento, dall'altro il finanziamento sempre da parte della regione di quella rete di sensori di cui si parla nella sezione clima del nostro PAESC, io credo che qui abbiamo un fior fior di dati che soprattutto in tempi in cui si sente spesso l'espressione big data possano costituire un'utile base dati che consenta alla politica di prendere decisioni informate. Ecco, questo è il senso del piano che stasera portiamo in approvazione al Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Assessore, qui con noi c'è anche l'architetto De Angelis per eventuali delucidazioni tecniche sia per questo punto sia per il successivo all'ordine del giorno. E a chi la parola dei consiglieri, prego. Consigliere Rubiani.
Qualche breve considerazione preliminare. Cioè, innanzitutto è corposo, va studiato, ogni riga ha un valore in un piano del genere e per capirlo 15 giorni forse non sono un numero sufficiente, specie in un periodo in cui c'è un bilancio, c'è un piano di insediamento di un'attività industriale, sia allargamento di un'attività industriale, quindi sono un po' di cose da studiare. Però nonostante questo, sia attraverso la consulta e consultazioni tra di noi, qualche idea ce la siamo fatta. E qualche idea, alcune tra l'altro, che ci lasciano un attimo perplessi, cioè in questi anni i vari cambiamenti nei parametri, nelle valutazioni, nel metodo, perché quello del life cycle assessment è un metodo che abbiamo preso su, ma prima era diverso il metodo, era quello standard, no? E fanno sì che alla fine la confrontabilità dei dati sia prossima allo zero e comunque abbia bisogno di una valutazione e delle premesse e quindi delle ipotesi sostanzialmente che sono fatte per arrivare al dato. Cioè, quindi ci lascia anche il ragionamento, abbiamo ridotto del 26,8% la quantitativo di emissione di CO2, ok, può darsi, però in realtà, poi per chi, in questo caso parlo a titolo personale come me, ha partecipato a varie valutazioni di LCA nel sistema ceramico, sai benissimo che poi ci hai messo tanti di quei circa e però per arrivare a una conclusione che insomma l'attendibilità del dato è buona ma è approssimativa, insomma non è un calcolo ingegneristico ma è un calcolo fatto su delle assunzioni che sono abbastanza lasche rispetto a dei vincoli netti. E questa è la prima considerazione, quindi un attimo di calma, bello, ottimo, l'idea che stiamo andando meglio, bene, però non esaltiamoci troppo. La seconda considerazione è: ma quanto il singolo cittadino ha partecipato a questo gioco? E oggettivamente qui siamo un po' più preoccupati. Cioè in realtà anche i 23 punti che ci sono scritti qui non prevedono un convincimento, un aiuto al convincimento del cittadino, ma prevedono di raccoglierne l'eventuale volontà di far qualcosa. È un po' diverso, eh? Cioè voglio dire, quando parliamo di, perché uno dei punti mi pare significativi delle riqualificazione degli edifici del settore residenziale, che comporta un risparmio energetico di 6.500 megawatt circa, non è poco, su un totale di 27.000, e ci siamo detti, sì vabbè, ma se lo voglio fare io a casa mia, gioco qui dentro, ma se non ho incentivi, non ho stimoli, se non quelli della lettura di notizie sui quotidiani, eccetera, chi me lo fa? Ecco, allora, noi ci saremmo aspettati di vedere qualche spinta in più in questa direzione, cioè pensiamo di voler pensiamo che la riqualificazione degli edifici residenziali possa essere quasi un quarto, no? di quello che possiamo fare da qui al 2030, e sono edifici in buona parte privati, che facciamo per, qual è la proposta che abbiamo per convincere il cittadino a fare ciò? Dico il terzo punto che ci lascia un po' così, quando si parla, adesso lo sto cercando, di mobilità, no? Di riduzione, di miglioramento della mobilità, e qua si parla di ciclabili sostanzialmente. Ok, le ciclabili potranno dare una mano, però noi abbiamo due grossi problemi di mobilità che si chiamano A22 e provinciale 13. Noi o l'abbiamo letto troppo in fretta o non è che ci abbiamo trovato molto qui sopra come indirizzo, vogliamo fare qualcosa, eccetera, eccetera. E questo allora ci lascia perplessi davvero. Cioè, ci dice, ogni 3x2 ci dicono che il traffico veicolare insieme al riscaldamento è uno degli elementi peggiori di tutta sta storia. Allora, riqualificare gli edifici, cioè ridurre il riscaldamento, le emissioni da riscaldamento e migliorare la viabilità, avremmo voluto vederle come elementi certi e portanti di questo piano. Ci sta ovviamente che si riduca un po' il traffico veicolare se miglioriamo il trasporto pubblico, ma guardatelo oggi, cioè possiamo ridurlo un po', non è che poi possiamo per adesso fare dei grandi lavori. Queste sono le considerazioni che ci venivano in mente a una lettura, lo ammetto, superficiale di queste 172 pagine, e quindi quella che ci siamo detti, secondo noi va sottolineata di più, vuole bisogna trovare, far qualcosa in più, è quella del trasmettere al cittadino che questo è un problema. Ecco, poi in un piano generale che dice anche che ridurre l'emissione della CO2 in Italia o in Europa rispetto all'emissione globale di CO2, voglio dire, vabbè, dai, stiamo parlando di bazzeccole, però noi dal nostro punto di vista la vediamo non tanto come l'importanza della riduzione della CO2, che farebbe ridere nell'economia globale del sistema, quanto sul fatto che il cittadino singolo cominci a prendersi cura davvero del creato che è intorno. Quindi posso fare meglio questo, lo faccio meglio. Poi evidentemente non possiamo, sono state giustamente escluse le imprese ETS, ammesso che ne abbiamo a Campocagliano, non lo so, cioè quelle che fanno parte dell'Emission Trading System, ok, perché se no, voglio dire, fermiamo a Sassuolo, no? Dopodiché però ci sono 20.000 persone a spasso, l'indotto a spasso, eccetera. Quindi è un procedimento lento quello che ci porterà a un'attenzione, però dobbiamo attivarlo, specie sul comportamentalità del cittadino. Credo che noi dovremmo insistere, preoccuparci di più. Noi crediamo che questo sia un aspetto di cui dovremmo preoccuparci di più. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Lugli, prego.
Grazie. Grazie. Condividendo in molti punti le parole del collega Rubbiani, anche noi ci poniamo alcuni problemi che i tempi della politica rischiano di essere veramente inadeguati come risposta. Dalla COP28 che stanno emergendo miliardi di dati, quello che a noi più spaventa sono ad esempio il numero degli eventi climatici estremi, che siamo passati da 97 del 2021 a 222 del 2022. E quindi noi come gruppo riteniamo che un documento del genere sia giusto e vada nella giusta direzione, però bisogna accelerare i tempi e guardandoci indietro in questi 5 anni di amministrazione vediamo che purtroppo questa amministrazione a volte non è stata così decisa. Sul punto di partenza, il 20-20-20, il terzo punto del 20% era il produrre il 20% dell'energia che si può utilizzare in loco in maniera, come si dice, da fonti naturali. Questo purtroppo non è stato possibile se non grazie all'iniziativa privata. In questo l'amministrazione è stata latitante, perché comunque pannelli solari per la produzione di energia elettrica non c'è. Abbiamo affrontato 2 anni di bilancio in cui c'era sempre questa spada di Damocle dei costi energetici. Un'autoproduzione avrebbe messo a riparo certe cose, e l'autoproduzione fa sorridere dire che il comune acquisterà l'energia elettrica o ha acquistato l'energia elettrica da fonti rinnovabili e lascia al cittadino privato il fatto di avere acquistato energia elettrica da fonti fossili e non rinnovabili. Questa è una virgola che fa sorridere. L'energia elettrica è quella che usiamo tutti i giorni, tutti. Quindi maggiore la produzione da fonti rinnovabili, minore l'impatto. Concordo con il consigliere Rubbiani sul trasporto pubblico locale. Abbiamo delle strade gravemente ammalate di traffico e il disegnino di quel che è comparso qualche tempo fa su una rivista inglese, che faceva vedere che 50 persone alla guida di 50 macchine provocano una lunga fila, 50 persone sedute tutte e 50 all'interno di un autobus non creano ingorgo, quindi va bene il veicolo a propulsione elettrico, ibrido, quello che vogliamo, se però continuiamo a mantenere lo stesso numero di veicoli, noi avremo gli stessi tempi di percorrenza, avremo gli stessi problemi di vivibilità, perché comunque stiamo parlando anche di questo, il rischio desertificazione, ma non desertificazione inteso come sabbia e temperature alte, desertificazione delle produzioni. Quest'anno abbiamo avuto una campagna di produzione delle pere del 20% rispetto a una produzione normale. Questo vuol dire desertificare la produzione agroalimentare. Abbiamo appena parlato di denominazione di origine comunale e rischiamo di depauperare il nostro patrimonio. Dobbiamo incentivare, dobbiamo capire come andare incontro anche alle esigenze del cittadino. In conclusione, noi come gruppo, in questo momento faccio anche la dichiarazione di voto, noi ci asterremo perché comunque riconosciamo il lavoro fatto in questi 5 anni. E a parte il fatto che l'indagine si ferma al 2019, si poteva anche osare di arrivare anche un po' più avanti al 2021-2022, però non vogliamo sminuire il lavoro comunque che è stato fatto e l'impegno che ci si è messo. Il nostro sarà un voto di astensione perché deve essere di sprone a aumentare le azioni e riuscire ad ottenere dei risultati, perché sennò il mondo che lasciamo ai nostri figli è veramente preoccupante. Grazie.
Grazie, consigliere Lugli. Altri? Gardini, prego.
Grazie. E noi già nel 2021, con l'incarico ad AES di redigere il PAESC, eravamo sicuramente convinti del grande valore che avrebbe potuto avere questo strumento. E oggi, dopo aver letto il piano, possiamo dire che la strada intrapresa dall'amministrazione sta portando sicuramente a dei risultati soddisfacenti. Inutile dire che condividiamo appieno gli obiettivi che si pone il PAES, ma comunque che adesso crediamo che sia comunque utile soffermarci su alcuni aspetti. E spesso quando si sente parlare di politiche ambientali o popolosi convegni internazionali sul clima, si ha quasi forse l'impressione che si stia parlando di poco e niente, che poi forse nella realtà sì, ma chissà cosa ci arriverà poi noi cittadini, cioè poi effettivamente cosa possiamo fare noi. E leggendo il PAESC, secondo noi si ha finalmente l'impressione che sia un piano effettivamente d'azione, fatto di indirizzi chiari, concreti e comunque, è questo l'importante, altamente spendibili sul nostro territorio comunale. E lo avevamo già visto con il PAES, ma oggi più che mai capiamo che qualcosa di concreto e tangibile in favore del clima si possa fare. Rimaniamo anche noi ovviamente consapevoli che gli obiettivi del piano potranno essere poi raggiunti solo se lo stesso sarà condiviso a pieno e capito anche dalla comunità locale e da tutti i portatori di interesse e poi anche dai cittadini. E un elemento che risalta da questo piano è sicuramente il legame con alcuni provvedimenti, poiché anche l'amministrazione ha già messo in campo negli ultimi anni, e come i progetti di social housing che si collega poi al tema della povertà energetica, la costruzione e la progettazione di nuove piste ciclabili per, tra virgolette, avvicinare i poli industriali all'abitazione dei lavoratori, e o comunque raggruppare o cercare di raggruppare il più possibile gli uffici pubblici, creando strutture efficienti sia dal punto di vista energetico che poi dei servizi finali. È stato un grande passo avanti rispetto al PAES, anche perché Mai come negli ultimi anni, anche il clima e di conseguenza anche l'ambiente che ci circonda ci sta facendo capire che la politica e le istituzioni hanno necessità di piani come questo per coordinare interventi mirati e poter essere pronti ad ogni evenienza, a fronte poi dei rischi, a tutti quei rischi climatici che il Paese espone in modo più chiaro. Inoltre c'è un forte legame tra Paese e territorio che è ulteriormente ribadito anche dal collegare i rischi climatici ai settori vulnerabili, coinvolgendo ad esempio la protezione civile, integrando il nuovo piano di emergenza comunale e oltre anche al PUG dell'Unione delle Terre d'Argine, che diventa parte integrante di questo, dell'analisi dei rischi, e PUG che ovviamente deve ancora finire il suo iter nei tre consigli, ma comunque sicuramente insomma capiamo la sua futura validità. E personalmente sono d'accordo anche col consigliere Rubiani quando parla di viabilità per Modena della provinciale, che insomma lì qualcosa andrà sicuramente fatto. Sono sicuramente processi, come abbiamo visto già per la rotatoria su un'altra provinciale, che sono lunghi, ci si rischia di impantanare, insomma si fa a che fare purtroppo con degli enti che senza portafoglio, possiamo dire, quindi insomma è chiaro che se ci saranno delle finestre di possibilità per migliorare la viabilità per Modena o comunque andare negli uffici competenti, sicuramente ci troveremo d'accordo e sì, siamo d'accordo, ecco. Grazie.
Grazie, ci sono altri interventi? La parola all'assessore Messori, prego.
Grazie Presidente, sono state espresse opinioni estremamente condivisibili, io volevo solo intervenire per un paio di puntualizzazioni, partendo dall'aspetto dell'evoluzione della metodologia di valutazione e misurazione. È un problema che, come dire, lo abbiamo sempre saputo e è un problema relativo in realtà, cioè si sa che da quando esiste il PAES, quindi in tempi relativamente recenti, si è cercato di fare chiarezza su temi relativamente nuovi, soprattutto poi dopo l'introduzione del clima. Quindi è indispensabile che misurando cose che non si erano mai misurate prima, il metodo si affini nel tempo ed evolva. È vero che questo poi rende i dati più difficilmente confrontabili fra di loro, però riteniamo che la sfida non possa che essere colta e che la cosa peggiore sia quella di non provarci nemmeno a misurare. Ovviamente in questo sono d'accordissimo col fatto che nel leggere questi numeri debbano esserci le dovute attenzioni, quindi assolutamente siamo i primi a dire di non esaltarsi davanti a una percentuale. Per quanto riguarda il discorso sugli edifici residenziali, ecco, è chiaro che lì noi non potremo sapere quanto i cittadini saranno incentivati a riqualificare casa, cappotti eccetera, e difficilmente basteranno gli incentivi dati da un comune vista l'entità della spesa per ottenere risultati significativi, però ci siamo sentiti tranquilli nell'inserire questo punto con anche una valenza importante, avendo analizzato quello che è successo negli ultimi anni, cioè ci sembra che in Italia si andrà in quella direzione. È chiaro che si potrebbe sempre essere smentiti, però alla fine ci siamo sentiti tranquilli nell'inserire quel punto. Poi, essendo stata citata la A22, ne approfitto per una precisazione che avevo fatto in consulta ambiente e non avevo fatto questa sera, anche se è chiaro a tutti i presenti, magari farla può essere utile per chi ci segue da casa. Il PAESC non si occupa di inquinamento, il PAESC si occupa di mitigazione e adattamento, per cui per quanto riguarda la qualità dell'aria che respiriamo, anche se ovviamente i temi sono interconnessi, però per quanto riguarda l'aria che respiriamo ci sono le campagne di monitoraggio dell'aria che facciamo con ARPAE e che quest'anno abbiamo fatto tra l'altro in due momenti distinti, estate e inverno. La 22 non l'abbiamo inserita perché non abbiamo individuato azioni concrete da poter fare come comune. Ci aspettiamo che lo facciano gli enti preposti di livello intermedio fra comune e Stato o lo Stato stesso, e a tale proposito cito un'iniziativa che era stata fatta dalle regioni della pianura padana, fra cui anche la nostra naturalmente, cioè quella di richiesta al governo, non questo, quello precedente, di ridurre nei momenti di in cui vengono eccedute le polveri sottili, di ridurre la velocità veicolare, quindi il limite di velocità veicolare sia per autoveicoli pesanti che leggeri, proposta che poi non fu accettata dall'allora governo e che non potemmo inserire nel nostro piano aria integrato regionale. E, per quanto riguarda la spinta in più, personalmente sì, mi sarebbe piaciuto ovviamente, come dicevo, inserire più azioni, cioè come spiegavo l'imbarazzo della fine del mandato, ma ci sono anche 7 anni di qui al 2030 in cui si potrà sicuramente aggiustare il tiro ed anche aggiungere azioni che magari oggi non ci sembrano percorribili, ma che magari attraverso nuovi finanziamenti o per evoluzione della situazione al contorno lo saranno nei prossimi anni.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Io volevo solo... l'assessore ha risposto e ha detto puntualmente alcune cose molto più specifiche di quelle che io sto per dire, però sollecitata da una parte dell'intervento del consigliere Rubiani ci tenevo a condividere con tutti i consiglieri questo pensiero. Io fino a qualche anno fa non volevo accettare la parola benaltrismo perché non mi piace, però il concetto c'è e effettivamente sono d'accordo con quanto ha detto il consigliere Rubiani, ma è un appello che se il consiglio comunale non ha senso che discuta sulla brassadella, per dire, nel senso che la politica si divida su queste cose, ha maggior ragione quando c'è questa azione educativa da fare nel confronto della popolazione. Cioè, dopo si può discutere sulle misure ovviamente, però se vale anche per altri temi, non solo per il discorso del riscaldamento globale, vale anche per altri temi mondiali, cioè se non passa l'idea a ogni persona singola, a ogni cittadino di Campogalliano come fuori Campogalliano, che dobbiamo per prima cosa pensare a che cosa ognuno di noi può fare. Se si pensa quanto inquina la Cina, tanto per dire, finiamo tutto, cioè distruggiamo le ciclabili, non facciamo la raccolta differenziata. Adesso ovviamente esagero, ma è così, perché ovviamente le proporzioni sono appunto, non ci sono proporzioni. Però deve passare l'idea invece che si possono ottenere anche piccoli miglioramenti e che comunque il discorso anche globale passa per l'attività delle persone, perché se ogni volta si propone, soprattutto anche in comuni come il nostro, che sono sede di viabilità anche importanti, poi è chiaro che si deve intervenire anche su altri tavoli e ci si prova, ma se passa l'idea ma tanto la fanno così, allora a questo punto davvero non ha senso neanche stare a perdere del tempo e delle risorse a fare il PAISC, ma ovviamente non è così, insomma. Quindi davvero un aspetto educativo di insistenza anche da parte di tutti nei confronti della popolazione, a dire che ognuno è responsabile, tutto parte da quello che facciamo come singoli, compreso farci portare a casa magari tutti i pacchettini per ogni cosa che compriamo, invece di farci un giro in bicicletta o a piedi o chi non può in auto a fare compere il più vicino possibile, non si può fare nulla. Ecco, quindi volevo un attimo riprendere questo discorso educativo. Se non ci sono altri interventi, ce ne sono? No? Quindi mettiamo in votazione chi è a favore della delibera per l'approvazione per il PAISC. Centrosinistra Campogalliano, contrari? Nessuno? Astenuti? Progetto Campogalliano, Movimento 5 Stelle. C'è l'immediata eseguibilità come sopra? Bene, d'accordo, grazie. Allora, l'ultimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione della proposta d'accordo operativo ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 2417 di parte dell'ambito elementare ASPSE 40.30 della disciplina coordinata di PSC e RUE vigenti, l'autorizzazione alla stipula dell'accordo operativo. Anche questo punto è stato spiegato nei dettagli nella commissione territorio di qualche giorno fa, quindi non riprendiamo tutti gli aspetti. Nella delibera avete visto che c'è un elenco nutrito di allegati. Sottolineo soltanto due o tre aspetti. Il primo è che non è la prima volta che